Questo messaggio intitolato Amore Divino è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 26 agosto 1956 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Abbiamo proprio lasciato la riunione e ci siamo avviati per andare a vedere una nostra amica, una signora di Edmont, nell'Alberta, a 20 miglia dal confine canadese, quando ci dietro la notizia che mio fratello era sul punto di morire. Così tornammo direttamente indietro attraversando una tempesta di neve e ci dirigemmo sulla via di ritorno verso casa per fare un viaggio di 11 giorni. Arrivammo ieri sera sul tardi, a serata inoltrata, e ancora questa mattina presto. Eravamo molto stanchi, ma non appena giunsi da mia madre, dopo aver avuto un posto da dove poter telefonare, lei disse: c'è stato il fratello Neville, egli è un vero pastore, gente, qualcosa che dovremmo apprezzare. Ora forse può darsi che i tuoi cari non siano mai arrivati a quel punto, ma nell'ora critica in cui ti rendi conto che è successo qualcosa, sai che il tuo amico starà al tuo fianco. Ed egli accorse da mio fratello, e quando poi io arrivai, dopo essermi cambiato d'abito e avviato, chi trovai che pregava nella stanza? Il fratello Neville, in camera, che pregava con Howard. Ne sono riconoscente. Proprio qui dal palco vorrei dire che, beh, come ho detto sempre, preferirei donarti un fiorellino adesso che un'intera corona di fiori dopo che ti sei dipartito. Proprio ora è il momento di farlo. Io apprezzo il fratello Neville e so che per tutti noi di questa chiesa lui è un pastore di valore, solo per dimostrare quanto lo apprezziamo. Alzate le mani così a Dio. Grazie. Ecco qualcosa che è veramente... Andato a casa, dissi a mia moglie: cara, quando sono arrivato alla porta e ho bussato, entrai nella sala, lessi il diagramma per vedere che cos'è che in realtà non andava, mi ci recai e là sentii qualcosa, poi battei alla porta. Pensavo ci fosse qualcuno che parlava, lo avevano fatto sedere sul letto con la Bibbia ed erano tutti e due con il capo chino in preghiera verso Dio, quando entrai senza poter far altro che unirmi alla loro preghiera. E nella mia preghiera dissi a Dio che apprezzavo un vero amico e un vero pastore. Possa il fratello Neville vivere a lungo in questo mondo per servire il Signore, e io credo che Dio lo mantenga qui per tanti e tanti anni perché lo serva. Questo mi colpì al cuore in un modo più profondo di qualsiasi cosa avessi avuto da gran tempo. Ora, di solito, quando dunque la lezione di scuola domenicale dei ragazzi non è ancora finita, forse preghiamo per i malati. Non ho fatto nessun annuncio di venire a pregare per i malati, ma se c'è qualcuno qui per cui pregare, allora pregheremo proprio per loro. Ora la sorella Gerti vuole venire a suonare per noi, il grande medico. Chiederemo al nostro caro Padre Celeste se vorrà benedire quelli che hanno bisogno di lui in quest'oggi. Quindi vogliamo che tutti quelli che sono malati e bisognosi si riuniscano semplicemente intorno all'altare. Se non mi sbaglio, è Nelly Sanders, colei che sta qui. Oh, Dio ti benedica, Nelly. 25 anni fa, Dio ti benedica, Nelly. Poco fa ti ho visto e ti ho guardato e non volevo pensare. Guardai e fissai qualcuno che mi misi a osservare e ho avuto l'impressione che somigliasse a Nelly. Nessuno di voi qui probabilmente lo ricorda, forse qualcuno tra voi. Quanti di voi ricordano Nelly Sanders? Ebbene, di sicuro lei è uno dei primi frequentatori del tabernacolo. Lei e la mia moglie di partita erano amiche strette, sorelle in Cristo. Si è sposata qui con uno dei volontari americani, un funzionario di questo movimento, e lui, il nostro fratello, se n'è andato a stare con Dio lasciandola, mi pare, con due figli, credo comunque ancora piccoli, uno dei quali va ancora a scuola. Nelly ha avuto un momento di smarrimento ed è appena entrata in un'età di autentico nervosismo e turbamento. Quando sono stato a Phoenix, in Arizona, per una riunione di preghiera, lei mi chiamò al telefono. Molte cose mi fanno tornare indietro, Nelly, verso un periodo in cui per terra c'era la segatura e tu ed Hop abitavate qui nei pressi tanti anni fa, almeno 25. Per me è il passato, abbiamo fatto rapidamente tanta strada, vero? Bene, Dio sia ora con te. Quelli che sono malati e vogliono, vengano su intorno all'altare per pregare. Io e il nostro pastore insieme ci uniremo in una parola di preghiera per voi. Fatevi direttamente avanti. In seguito, immediatamente dopo questo, ci sarà un breve messaggio del servizio di predicazione proprio per voi. Vorrei che vi poteste fermare. Concederemo il servizio di scuola domenicale dopo la preghiera per i malati e ci addentreremo direttamente nell'altro servizio, e dovrò fare un paio di comunicazioni. Cantico, editore. Il grande medico è ora vicino. Gesù, partecipe dei nostri sentimenti. Egli parla per confortare i cuori affranti. Nessun altro nome che Gesù. Ora, se solo lo potessimo, entriamo adesso nella comunione di questa preghiera perché tutti siano guariti, sapendo che Dio è qui e che ha promesso di rispondere. Il fratello Neville parla al fratello Branham, editore. Sì, va benissimo, certo, se volete scendere tutti e pregare per lei, per la signora seduta, va bene. Fratello Neville, vorresti venire ad aiutarmi? Ora, siate, se volete, proprio il più riverente che potete. I piccoli prendono il proprio posto a sedere e ora pregheremo in modo che quando andremo dai malati e dai sofferenti, avremo fede in Dio per credere. Abbiamo fede che Dio lo farà. Ora tutti voi tra il pubblico che questa mattina state bene, che non avete bisogno di venire all'altare, pensate solo che è stato dunque per grazia che siete venuti qui. Ora pregate per questi altri che si trovano all'altare. Ci sono giovani, anziani, come nostra abitudine qui al tabernacolo. Mandiamo il pastore perché faccia l'unzione. Preghiamo per loro e poi mandiamo il pastore a ungere. Io mi faccio avanti con lui per imporre le mani sui malati mentre lui li unge. La scrittura è: ungete i malati con olio nel nome del Signore, imponete le mani su di loro ed essi si ristabiliranno. Ecco la scrittura. Ora tutti voi assieme, chinate adesso i vostri capi mentre insieme offriamo la preghiera per i malati. Nostro Padre Celeste, entriamo umilmente nella tua presenza divina proprio ora, a causa del bisogno per i malati, per quelli che non possono aiutarsi da sé e molti altri, Padre, che si trovano al di fuori dell'aiuto del medico. Niente può essere fatto tranne che la tua grazia sia estesa loro. Oggi io ti prego umilmente, Dio, con tutto il mio cuore, unitamente a questa piccola chiesa, poiché il glorioso Spirito Santo adesso presente per autenticare la parola del Signore Gesù. Disse: ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Se chiederanno qualcosa che si riferisca a una certa cosa, la riceveranno. Questa è la tua parola eterna, Signore, che fu parlata perfino prima della fondazione del mondo. Essa ci è stata data per mezzo del profeta, dallo stesso Figlio di Dio. Ora, Padre, il nostro desiderio profondo è dunque che tu guarisca i malati, i bisognosi che sono qui intorno all'altare. Ti prego affinché tu conceda proprio a ciascuno una speciale benedizione di fede proprio ora, mentre andremo il tuo servitore e io stesso a ungere e imporre le mani sulla gente, possa lo Spirito Santo inserire la fede profondamente nel cuore e possa ognuno essere salvato. Lo chiediamo nel nome di Cristo per amore suo. Ora coi vostri capichini state tutti in preghiera. Adesso ci andrà il pastore. Cieli e terra sono pieni di te. Cieli e terra ti lodano, o Signore Altissimo. Cantico, editore. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo dunque per la lezione di scuola domenicale che ha agitato i nostri cuori. Questa mattina possiamo noi accingerci a evadere dalla prigione dell'incredulità e andarcene liberi. Sappiamo che l'angelo del Signore procederà davanti a noi, confermando la parola di Dio, e libererà ognuno di noi dalle catene della paura, della malattia, dalla distretta e dalle infermità e afflizioni, perché Dio lo ha promesso. Questa mattina tutti quelli che sono stati rinchiusi in quella sorta di condizione, possa la luce di Dio risplendere su loro quest'oggi stesso e possano loro andarsene da qui come persone sane. Grazie per il messaggio, per le tue opere e per la guida dello Spirito Santo. Accorda queste benedizioni, Padre, sii ora con noi nella predicazione e servizio di questa mattina per il breve messaggio che ci sarà. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ora ancora un paio di minuti per quelli che devono andarsene adesso. Alziamoci mentre cantiamo un inno. E quelli, prendi te col nome di Gesù. Quelli che devono andarsene possono essere congedati. Quelli che possono rimanere per altri 30 minuti saremo lieti se resterete. Benissimo. Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore. Giratevi e stringete la mano a chi vi sta accanto. Ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai. Caro nome, nome prezioso. Speme in terra e gioia in cielo. Amen. State seduti e il Signore vi benedica tutti ricchissimamente. Ho appena notato qui che alcuni hanno l'araldo della fede, il breve programma, il piccolo giornale del fratello Bowes di Chicago, un bravissimo fratello. Abbiamo una grande comunione reciproca, ogni volta che ci rechiamo a Chicago passiamo dei bei momenti. Alcune sere fa mi è capitato ancora di stare con lui, essi sono liberi. Venite a trovarli dopo che il servizio sia concluso, lui è qui. Ora siamo felici di vedere molti di voi che ancora si tengono saldi a Cristo e adesso, per occupare solo alcuni minuti al vostro tempo, vorrei parlare di qualcosa, dato che mi trovo qui con voi. Mi sento stanco, ho un abbassamento di voce, ho fatto grandi riunioni. Quella di Indianapolis è stata una riunione molto pesante e quella sera siamo stati molto contenti di vedere venire centinaia di persone da quel tabernacolo dove erano seduti circa 10.000 persone. La stessa sera vennero per dare il loro cuore a Cristo e come ne furono emozionati Russell Ford e agli altri. L'opera che il fratello Kedol ha cominciato anni fa procede ancora. Sapete, un giorno o l'altro vorrei disporre di un luogo come questo. È uno dei posti più grandi che abbia mai avuto. Per come è stato stabilito, c'è stato qualcosa che l'ha riguardato. Forse sono io capriccioso. Quando vedo una grande opera che qualcuno abbia iniziato, provo un sentimento. Ora sono rauco, sono salito sulla montagna per andare a trovare una donna malata, una nostra amica su in Canada. Eravamo proprio sul punto di valicare il confine quando ricevetti la notizia che mio fratello stava per morire e rientrai. Abbiamo guidato ininterrottamente giorno e notte. Abbiamo passato 10 giorni seduti in quell'automobile. Quindi potete immaginare come mi sento questa mattina. E però sono riconoscente a tutti voi per aver pregato per mio fratello, che pare in via di guarigione. Dio gli concede un'altra opportunità, perciò vi ringrazio e lodo Dio per ogni cosa. Ci sono importanti decisioni ancora da prendere, un viaggio intorno al mondo, prima in Africa e nelle tante zone al punto che non so per quale direzione, dappertutto e da ogni parte. Per adesso sono stabilite non meno di 10 o più conferenze di grande rilievo a cui sono chiamato ad andare. Nelle prossime 24 ore dovrò prendere qualche tipo di decisione per le successive mosse, quindi pregate per me, pregate per me. Ho bisogno delle vostre preghiere. Spero che se per un minuto si spegnerà quel ventilatore non vi darà troppo fastidio a tutti voi qua davanti. Mi sono trovato esposto a tante cose in vita mia nel corso dei viaggi per il Signore in ogni sorta di condizioni, malattie, lebbra. Ho abbracciato dei lebbrosi e ogni tipo di infermità, stretto le loro mani. Sono entrato in zone isolate, accampamenti, altro ancora, in tutto il mondo quasi. E non sono più un ragazzo. Immagino sappiate che vado verso i... Poi l'altro giorno, quando mi trovavo a Indianapolis, ho sentito che il fratello Bosworth, di quasi 90 anni, ha avuto un coagulo di sangue al cuore. Il suo cuore lottava contro la morte mentre lui era inconsapevole. La signora Bosworth mi chiamò al telefono, dovetti pregare per lui, andai di là e mi ci recai. Lo comunicammo e cominciammo a pregare. Il giorno dopo mi telefonò e mi disse: «Una volta o l'altra mi piacerebbe assistere a una tua riunione». A quel punto sentii che a 47 anni avrei dovuto vergognarmi di me stesso, ma immagino riguardi solo la parte umana. Oh, quanto è prezioso e meraviglioso! Niente è simile all'essere salvato, ad avere la salvezza, ma voi amici non ve ne rendete conto, sono sicuro che il diavolo ve ne distoglie per come può. Con me lo fa, perché non ci si renda conto del valore dell'anima. Hai mai immaginato di che si tratta e che significato ha l'eternità e quanto a lungo si sarà in quella condizione? Ti rendi conto che questo è il momento in cui prendi la decisione per l'eternità? Domenica scorsa, una settimana fa, qui predicai, credo, sull'assicurazione, sulla potenza di Dio che aveva promesso e ti aveva ordinato e chiamato prima della fondazione del mondo e aveva messo il tuo nome sul suo libro. Tu non hai avuto niente a che farci, è stato Dio a farlo. Non è meraviglioso questo? L'agnello fu ucciso prima della fondazione del mondo. E perché? Non avvenne che 4.000 anni più tardi, ma Dio, quando l'aveva parlato, doveva farlo, perché deve mantenere la sua parola. Nello stesso tempo in cui fu scritto dell'agnello, tu sei stato scritto con lui. I nostri nomi sono stati scritti al libro della vita dell'agnello, non nella sera in cui veniamo a Cristo, ma prima della fondazione del mondo, dice la Bibbia. Perciò quella è l'assicurazione, il fratello questa mattina lo trattò in questa meravigliosa lettura di scuola domenicale. Ora leggiamo un po' un passo scritturale da qualche parte. C'è qualcosa che ho sul cuore che vorrei esprimere per alcuni momenti. Poi ci congederemo, aspetteremo ancora i servizi di stasera. E ora c'è un messaggio che ho in cuore che mi porto dall'altro giorno e che, se Dio vuole, sarò qui la mattina di domenica prossima, desidero esporre al tabernacolo per prima. C'è stato qualcosa che mi è venuto nel cuore nel momento in cui sono andato in un locale a mangiare e pensai: ma sto per impazzire, che cosa mi prende? Non riesco a sopportare questa musica e tutte queste cose che hanno oggi, queste donne stolte che cantano «Scende dai nostri palazzi d'avorio» e tutto questo. Dissi: deve esserci qualcosa che non va in me. E lo Spirito Santo mi disse: oh no, no. Se tu ami il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in te. Così pensai, beh, io non mi voglio conformare dunque a questo mondo. E allora lo Spirito Santo prese a svelarmi questo messaggio. Questa mattina non avrei tempo, sono troppo stanco. A parte questo, forse il Signore vuole che la mattina di domenica prossima, se stiamo ancora, devo andare in viaggio questa settimana, ma se sono ancora nei dintorni domenica mattina prossima, il fratello Neville lo comunicherà sulla sua trasmissione del sabato e noi verremo e cercheremo di portare questo messaggio. Voglio cercare di portarlo, si tratta di un messaggio del Vangelo del giorno, dell'ora e della stagione. Quando 6 mesi fa predissi che questo era l'anno di chiusura per l'America, vedremo se è in accordo al Vangelo oppure no. Questo è il tempo in cui essa sarà perduta. Quest'anno o si andrà su oppure giù, proprio così. Ora voi giovani, proprio che portiate un foglio e che lo scriviate sul risguardo della vostra Bibbia, per cui quando il fratello Branham passerà oltre, forse, vedrete che avevo ragione o torto, vedete? E saprete se il Signore parla ancora oppure no, vedete? Ora per continuare voglio leggere in Romani al capitolo 4 solo una parte della parola. Che diremmo dunque che il Padre nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Perché che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera la ricompensa non è messo in conto per grazia, ma per debito. Ma a colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputato a giustizia. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola. Ora, se dovessi dare un titolo al piccolo argomento su cui vorrei parlarvi, sarebbe amore divino. Quando l'amore divino è stato proiettato e arriva alla sua destinazione, la grazia sovrana prende il suo posto. Vedete? Ora riuscite a rifletterci, valutatelo in modo da approfondirlo dunque. Vedete? Quando l'amore divino viene proiettato e arriva alla sua destinazione, allora la grazia sovrana prende il controllo. Ora è qualcosa di strano che delle persone, un tipo di persone, per quanto facciamo nelle nostre associazioni ora, tutti noi dobbiamo affrontare questi fatti per cui ci sono persone alle quali vi piace stare vicino e ci sono persone bravissime, che voi amate, in cui invece c'è qualcosa che riguarda tali persone a cui non riuscite quasi a stare accanto. Ora vogliamo parlare di fatti. Ora, questo avviene a causa dell'atmosfera che la stessa persona si crea da sé. Poiché tu sei un piccolo creatore, dato che voi siete figli e figlie di Dio, poco importa quanto tu ti sia piegato al peccato, siete lo stesso figli e figlie di Dio dal momento che siete caduti. Avete corrotto la vostra anima e la vostra mente, ma Dio è il vostro creatore. Nella vostra condizione decaduta siete una creatura incompiuta di Dio, perduta e dominata dal diavolo. È vero, ma voi siete figli e figlie di Dio. Egli non vuole che nessuno di voi perisca, ma che tutti possiate venire a ravvedimento, vedete? Ed ha fatto tutto il possibile perché solo Dio potrebbe far questo, per concedere l'occasione alle sue creature di accettare di essere come Lui vuole che siate, per tornare di nuovo alla sua condizione corretta. E nessuna persona, ora ecco, è molto netto, ma nessuna persona si trova nella sua giusta condizione mentale finché non abbia accettato il Signore Gesù. È una parola profonda, ma è la verità. Nessuna persona è mentalmente a posto finché non abbia accettato Cristo Gesù come personale salvatore. Questo sembra, ma è la Bibbia, è certamente vero. Egli è colui che ti ha creato. Ora tu sarai pazzo per il mondo quando lo farai, perché devi uscire dall'atmosfera in cui ti trovi per addentrarti in quest'altra atmosfera. Quando lo fai, Dio ti solleva direttamente al di sopra del mondo e vivi in un'atmosfera celeste. Vedi? E allora per il mondo sei solo contrario a quello che esso è, vedete? E questo è contrario al mondo, vedi? Ora quello che devi fare è essere sollevato da Cristo per entrare in un'atmosfera in cui sei felice, pacifico. E là dentro crei una situazione. E ora, molte volte noi nelle chiese, ora questo può sembrare strano, ma se lo osserverete solo, ora questo è per la chiesa, per la gente. Le persone entrano l'una nello spirito dell'altra, invece di entrare nello Spirito Santo. Se frequenti un gruppo di persone, osserva in che modo agisce una persona e che tipo di persone entrano in quella congregazione. Per prima cosa ti rendi conto che loro agiscono nello stesso modo. Se prendi una brava donna e un uomo cattivo, o lui diventerà un bravo uomo o lei una donna cattiva. Nell'atmosfera in cui tu vivi, tu proietti verso i tuoi compagni quello che sei. Che tipo di persone dovremmo dunque noi essere se siamo cristiani? In che tipo di atmosfera dovremmo vivere? Noi dovremmo vivere in un'atmosfera di consolazione, di calma, di guarigione, con i nostri cuori continuamente in preghiera, con un profondo amore per ogni persona con cui entriamo in contatto. Se dico questo alle piccole chiese che hanno pregato per me, per le missioni del mondo, sono il mio successo in preghiera per i malati. Se non posso proprio arrivare giù al sentimento dell'infermità con la persona, di solito non fa alcun bene. Dobbiamo arrivare fino in fondo e devi sentirlo tu stesso. Tempo fa, qui sul palco, un vecchio messicano, quando venne di corsa, cadde in ginocchio e si tenne stretto al suo rosario. Attraverso il fratello Espinosa, che faceva da interprete, gli dissi: «Non è necessario». Allora si alzò, mi mise le braccia intorno e cominciò a muoversi. Era cieco. Lo guardai. Guardai quei piedi grangrinziti che probabilmente non avevano mai indossato un paio di scarpe in vita loro. Guardai le mie scarpe, valutai se gli si adattavano, glieli diedi. Lui era cieco. Quando lo guardai, le sue spalle erano più dritte. Credo che quest'uomo pesasse più di 100 kg. Non avrebbe potuto mettersi la mia giacca. E mentre stava là in piedi, i capelli grigi, io pensai a mio padre. Pensai, se papà fosse vissuto fino a quest'età, avrebbe avuto la sua età, sarebbe sui 65-70 anni. E sentii di amare quest'uomo. Mi misi a pensare in un certo modo, per cui forse lui probabile non aveva mai consumato un pasto decente in vita sua, forse non si era mai seduto a tavola nella sua vita e tutto questo. E oltre a tutto ciò, ha invece camminato nell'oscurità. Allora in cuor mio mi giunse qualcosa. Dio abbia pietà, lui è un uomo, è un fratello. Quando dunque c'è questo che colpisce, qualcosa continua ad andare avanti. Entrò in azione una creazione e si proiettò a questa persona. In pochi momenti lo sentii gridare al di sopra della mia spalla e disse: «Posso vedere, posso vedere». Che cos'era? L'amore divino. Un'affinità emotiva era stata proiettata dallo Spirito Santo in quest'uomo. E per quanto alla fine del cammino, dove non avrebbe potuto arrivarci, che non si poteva fare niente, l'amore prese il suo posto e l'amore incontrò l'amore. Allora la grazia sovrana si mise in azione e Dio, per mezzo della grazia sovrana, restaurò la vista all'uomo. Vedete? Per prima cosa devi arrivare a quel punto. È così che devi fare per il peccatore. Molte persone pregano per i peccatori, il che va benissimo, ma non è così che si vince il peccatore. Il tuo compito è di vincere il peccatore, ma lo vinci pregando per lui, lo vinci parlandogli e presentandolo a Cristo. Ecco il tuo compito, il tuo dovere è di vincere i peccatori parlando loro e proiettando loro l'amore di Dio per mezzo della parola di Dio che vince il peccatore. Qualcuno dirà: «Non sono andato in chiesa, sono sicuro che mi piace quella donna, che mi piace quella persona». Vedete? Poiché sei tu che li conquisti. Se stessi a casa e pregassi soltanto per il peccatore, non entrassi mai in contatto con lui, ci sarebbe molto poco che possa essere fatto. Invece tu devi pregare e poi andare. È vero, vai e lo fai. Ora questo è amore, si proietta. Qualche giorno fa, qui sentii sul palco la testimonianza di un importante fabbricante di aratri. Ebbene, sul palco c'erano uomini d'affari di tutto il mondo e quest'uomo che fabbricava aratri si alzò e disse: «Ebbene, io non sapevo perché mi dovevo sottoporre a un'operazione. Io voglio del bene a quest'uomo, è un grande seguace del fratello Roberts, mio amico». E così dunque lui disse: «Quando scoprì di star male, di soffrire di calcoli renali, mi capitò di pranzare col fratello Oral». E aggiunse: «Il fratello Oral si alzò e mi disse: "Ora fratello, vedo che ti trovi in difficoltà. Perciò", disse, "pregherò per te". E lui rispose: "Bene fratello Oral, lode al Signore, volevo che me lo dicessi". E aggiunse: "Oral si avvicinò, mi posò le mani sui reni e disse: "Sgrido questi calcoli renali affinché lasciano subito quest'uomo". Ed egli raccontò: "Quando lo fece", disse, "sentì un sollievo". E disse: "Solo poco dopo mi ritornò ancora". Disse: "Andai di nuovo al fratello Oral e lui", e disse, "lui pregò ancora e ottenni sollievo". Ma aggiunse: "Ogni volta mi ritornava peggio di prima". E disse: "Allora la cosa che pensai dopo fu: se potessi andare", disse, "dal fratello Branham e potessi stare davanti a lui e lo Spirito Santo venisse da lui, potrebbe dirmi perché non ricevo la guarigione quando il fratello Oral prega per me". Così si mise in viaggio e arrivò in Louisiana. Io tenevo dei servizi e fui davanti a lui per 20 minuti. Lo Spirito Santo non parlò, non disse nemmeno una cosa. Io pregai per lui e riferì di essersi sentito meglio e di essere tornato indietro. Poi egli si innervosì e si agitò. Si recò da un luogo all'altro. Tutti pregarono per lui, fecero delle preghiere per lui e lui amava il Signore, ma alla fine arrivò al punto che fu portato dai Maio. Dai Maio lo sottoposero ad esame e dissero: «Lei ha una possibilità su 1000 di restare in vita». Così disse lui, lo presi, disse: «Pregai, oh Dio, tu sai che ti amo e che sono andato da tutti i tuoi servitori». Prese l'occasione, lo fecero dormire e disse che quando si fu svegliato in camera, disse che c'era in una stanza una luce che risplendeva e la gloria di Dio era tutta intorno a lui. E i medici che erano accorsi si meravigliarono e dissero: «Ma che cosa è successo qui?» «Bene», fece lui, «mi sento di dover andare a casa». Che cosa era successo? Vedete, egli aveva basato le sue speranze su: «Se mai mi avverrà qualcosa, andrò dal fratello Roberts. Se lui fallisce, andrò dal fratello Branham». E questo nonostante lui amasse il Signore Gesù. Dio aveva fatto fallire ogni cosa finché lui fu confinato a letto e il medico gli disse: «Non possiamo fare più niente». Amen. Quando l'amore divino dovette arrivare alla sua fine, la grazia sovrana intervenne e prese posizione. Egli lo farà ogni volta. Se i tuoi obiettivi sono giusti, le tue alternative sono giuste, se avrai l'amore divino e crederai, vai avanti senza dubitare di niente. Quando ti sembra di essere arrivato alla fine della strada, allora a quel punto subentra la grazia sovrana. Quante volte l'ho visto all'opera, quante volte nella mia stessa vita. E non sono in una teologia, non per qualche sorta di esperienza di qualcun altro. Oggi sono molto contento di poter parlare per esperienza personale, riconoscendo che questa è la verità. Per la mia stessa esperienza, finché sappiamo che l'amore di Cristo riposa divinamente nei nostri cuori, che siamo passati dalla morte alla vita, tutti i demoni che escono dall'inferno non hanno alcuna possibilità di spostarlo. Nemmeno il diavolo, se tu continuerai in quell'amore e nella fede. È proprio come un bambino piccolo. Porti fuori un bambino piccolo, gli mostri che è proprio un piccolo individuo che può capirlo. Seduta qui davanti a noi c'è la signora Kelly. Quando credo fosse un soldato ubriaco, la investì. Lei fu considerata morta. La portarono in ospedale priva di sensi, quando tutto era fallito. Malgrado questo, per l'amore di Dio che aveva in cuor suo, fu ristabilita. Quel giorno venne ricoverata e poi la grazia sovrana fu proiettata dietro l'amore divino. E oggi, questa mattina, vive ed è seduta qui tra noi. Vedete? È avvenuto qualcosa. Quando arrivi alla fine della tua strada, quando arrivi al punto in cui non puoi più fare niente, allora è il momento che intervenga Dio con la grazia sovrana per la cosa che ti occorre. Considera un bambino piccolo, un lattante. Essi hanno dei piccoli sussulti e delle contrazioni, gridano, scalciano, strillano e per prima cosa sappiate che tratteranno il fiato e vedrete che la madre lo prenderà, lo solleverà in alto per soffiargli sulla faccia. Lasciate stare, nella storia della nostra medicina non ce n'è mai stato uno che sia morto in quel modo. Non moriranno, fanno solo i capricci, cercano solo considerazione emotiva, cercano di ottenere l'attenzione e si tratta solo di attacchi di rabbia. E in seguito a tali attacchi di rabbia arrivano al punto di trattenere il fiato fino all'estremo. Poi interviene la natura. Lui si rilassa e ricomincia a respirare. Tutto il fatto che lo alziate, che gridiate, lo fa strillare e se gli soffiate in faccia, questo lo fa peggiorare. È in quel modo che va con noi quando ci spostiamo da una chiesa all'altra, da una colonna all'altra, da un servizio di guarigioni all'altro. Gloria, prendiamo l'amore e avviamoci fino ad arrivare alla fine della strada. Dio proteggerà. Quando l'amore arriva al suo punto più alto, Dio è obbligato a venire in aiuto. Quando tu arrivi alla tua fine, quando l'uomo arriva alla sua fine, allora subentra la grazia. È la natura di Dio che lo fa. Come l'ho notato quando di certi, ora per un minuto, scusatemi questa esperienza personale, avete letto nel libro della volta in cui quel giorno a Portland nell'Oregon quel matto corse verso il palco e aveva intenzione di uccidermi. L'avrete letto tutti nel libro. Che cosa avvenne? Dio mi aveva mandato a predicare il Vangelo, cosa che io stavo facendo. Si erano riunite migliaia di persone, le strade erano affollate, altre 60 persone in più erano all'interno perché fuori pioveva, la gente era là in piedi. I loro cuori erano ardenti di desiderio, avevano fame. Ecco quando nessun altro era sul campo. Le riunioni erano preparate e dovevano far passare i grandi massi di gente e tutto il resto con la polizia che scortava per far entrare. Ero stato in una camera, in uno spogliatoio, e avevo condotto due giovani funzionari a Cristo, due ragazzi sulla ventina, delle forze di polizia. Di uno di loro la mamma era stata guarita la sera prima ed entrambi si erano ginocchiati e li avevo portati al Signore Gesù. Nell'uscire sul palco per parlare nella fede, all'improvviso ci fu un matto, fuggito da un manicomio, che quel pomeriggio aveva picchiato un predicatore giù per la strada, spezzandogli la mascella e l'osso del collo. Nella sua mania aveva l'intenzione di uccidere i predicatori. Egli entrò di corsa e pensò: questa è la mia occasione. Arrivò fin sul palco, pesava più di 100 kg, era più o meno alto 1,80 m e muoveva le mani avanti e indietro. Disse: tu ipocrita, tu serpente nell'erba. Ero là, nell'ordine del servizio di Dio, la gente era stata guarita, migliaia erano salvati, altri predicatori erano ispirati. Questo grande risveglio era appena iniziato, dunque aveva cominciato a propagarsi in tutto il mondo. C'era là T.L. Osborne, amen, che aveva vinto 10.000 anime a Cristo, si trovava là per far da pastore in una chiesa con 8-10 della sua congregazione che guardavano dalla balconata. Quel pazzo corse sul palco per disturbare la riunione del Signore e disse: tu serpente nell'erba, tu ipocrita che ti spacci per servitore di Dio, stasera io ti mostrerò che non sei servitore di Dio, ti spezzerò ogni osso del tuo miserabile piccolo corpo. Salì di corsa e portò all'indietro il suo grosso pugno per colpirmi. Mi girai, i predicatori si dispersero da ogni parte. Lui si protese e mi sputò in faccia, disse: tu serpente dell'erba, seduttore, ti mostrerò che servitore di Dio sei. Non dissi nemmeno una parola, lo guardai semplicemente e tutto a un tratto lo Spirito Santo, una cosa o l'altra, che cosa penseresti tu se un uomo ti sputasse in faccia? Oh, era irritato, rabbioso, certo che lo era, ed ecco che arrivarono due poliziotti, quei due poliziotti con dei manganelli per colpire l'uomo e portarlo via, ma io non potevo permettergli di farlo. Dio aveva portato nel mio cuore amore verso quell'essere mortale. Pensai: non è l'uomo, è il diavolo che lo tiene in quella condizione. Quello potrebbe essere un uomo naturale che vuole vivere e amare come fa ogni altro uomo, ma è il diavolo che l'ha ridotto così. E verso quell'uomo cominciò a svilupparsi un amore, e sappiate per prima cosa che l'uomo si lasciò cadere e crollò ai miei piedi. Quando l'amore divino era stato proiettato, la grazia sovrana era intervenuta e aveva preso il suo posto. Lo farà ogni volta. Quando qui, non molto tempo fa, questo avrei potuto raccontarvelo in precedenza. L'anno scorso, anzi ormai l'altro anno ancora, falciavo l'erba in cortile cercando di farlo bene, di farlo in modo circolare. Dovetti fermarmi e cambiarmi i vestiti. Entrai, pregai per qualcuno e tornai fuori. Ebbene, l'erba sul retro del cortile era alta. La falciai prima di poter fare quella sul davanti. E così io un giorno mi trovavo sul retro con la falciatrice per cercare di metterla in moto per lavorare. Avevo dimenticato che in un angolo c'era un nido di calabroni e diressi là quella falciatrice. Sul cortile di dietro mi ero tolto la camicia e ne ero senza. Colpì il recinto con la falciatrice senza camicia addosso e nel giro di un minuto fui tutto ricoperto di calabroni. Voi sapete cosa intendo per grosso nido di calabroni? Ti fanno morire, sono delle bestiole molto grosse che sciamano. Oh, pensai, per prima cosa ebbi paura, quando all'improvviso cominciò a verificarsi qualcosa. Presi a tranquillizzarmi, mentre quei calabroni mi ronzavano intorno. Ora questo sembra puerile, sembra come una cosa da ragazzi, ma l'Iddio del cielo per il quale io sto sa se è vero oppure no. Dunque, invece di provare a lottare, a schiacciare, a schiaffeggiare quei calabroni, mi investì una sorta di amore devoto e pensai: poveri piccoli, voi avete il diritto di costruire il nido, questo è il modo che Dio vi ha fatto per proteggervi, io vi ho disturbato e mi dispiace di averlo fatto, non ne avevo l'intenzione, ma dissi: sono il servitore del Signore e i suoi figli malati vogliono che io preghi per loro. Devo affrettarmi per falciare l'erba di questo cortile. Ora se voi, piccole creature di Dio, nel nome di Gesù Cristo ve ne tornerete indietro nel vostro nido, io non vi disturberò più. Che cosa avvenne? Avevo pregato, altrimenti avrei potuto essere punto fino a morire. È l'amore di Dio che mi ha dato un cuore nuovo. L'amore si proiettò, facendosi avanti, e la grazia sovrana subentrò. Cosa dire a quei calabroni perché stessero tranquilli? Ogni calabrone si mise in fila come fanno i militari e rientrò direttamente nel proprio nido. Che era successo? Non era nelle mie capacità di parlare ai calabroni. Non avevo alcun modo per comunicare con loro. Come avrei potuto fare evitare che mi pungessero? Era un punto terminale, ma avevo l'amore. Dio aveva dato l'amore a quei calabroni, parlai loro in me stesso e lo Spirito Santo e la grazia sovrana guidarono quei calabroni a rientrare nel loro nido. Un giorno, non lontano dalla strada della fattoria di Burke a Guernsey, presso Henryville, c'era un grosso toro che aveva ucciso un uomo di colore. Allo stesso modo esso aveva ridotto in fin di vita un giovane, scaraventandolo fuori dalla stalla. Io non lo sapevo, ero di pattuglia per il controllo della zona. Ero convinto di aver portato un fucile, ma non ce l'avevo. Un giorno, mentre passavo di là, stavo per andare a pregare per una persona malata. Attraversai quel campo senza ricordare che vi si trovava quel toro. Arrivato a metà del campo, che cosa avvenne? Per prima cosa sappiate, sbucai fuori da una macchina dei cespugli e là c'era questo grosso toro chiazzato con le sue lunghe corna. Esso emise un muggito. Mi resi conto che si trattava del toro assassino. Mi guardai indietro, ero troppo distante dal recinto, distante un centinaio di metri, e lui non si trovava che a una decina di metri da me. Se ne stava ritto là, le corna abbassate, ed emetteva un potente mugolio. Non avevo un fucile né vi era una quercia presso la quale ripararmi. Non potevo tornare indietro verso il recinto. Pensai, Billy Branham, bene, questa è la fine. Sei stato condannato a essere fatto a pezzi fino a morire. Morirai qui nel campo. Rimasi fermo là, ma all'improvviso qualcosa cominciò a far entrare in scena la gloria di Dio. Proprio a quel punto qualcosa venne in cuor mio. Amavo quel povero animale. Non era colpa della povera bestia, ma del diavolo che lo aveva portato ad agire in quel modo. E mi resi conto solo di una cosa. Sentite un po', desidero che ascoltiate. C'è solo una cosa che vincerà il diavolo. Ed è il puro amore divino. L'amore vincerà ogni cosa. Dio ha tanto amato il mondo. Hanno vinto la questione del peccato. Hanno vinto la questione della malattia. Vincerà la differenza della Chiesa. Vincerà tutto ciò che è ingiusto che debba essere vinto. Lo farà se solo gli permetterai di farlo. Amico, fratello Mike, quando questo grosso animale cominciò a caricarmi, invece di odiare quella bestia, io l'amai. E pensai, tu sei una creatura di Dio. Chi altri ha potuto crearti se non Dio? Te ne stavi là in pace e io ho invaso il tuo territorio con dei segni sul campo come se ne facessero parte. Sono stato io a lasciare la mia normale zona per andare a pregare per un malato. Vedevo arrivare quel toro che agitava la testa in questo modo e che si preparava a uccidermi. Lo sapevo, ma l'amore divino cominciò a venire. Pensai, povera creatura, un animale selvaggio e istintivo non sa fare di meglio. Te ne stavi là e ti ho dunque disturbato, io che sono un servitore di Dio, mentre tu te ne sei una creatura. Nel nome di Gesù Cristo, torna indietro e calmati, perché devo andare a pregare per uno dei figli malati di Dio. Va, dissi, calmati. Quel toro arrivava verso di me con tutta la forza possibile. Non avevo più paura, nessun timore più di quanto ne abbia se stessi col fratello Neville seduto proprio qui. Nel mio cuore c'era solo il timore dell'amore santo. Che cos'era avvenuto? Si era creata un'atmosfera. Quando quel toro che arrivava di corsa entrò in quell'atmosfera, ad almeno 3 metri da lui, si fermò e allargò le zampe. Aveva l'aria di essere proprio così sottomesso. Con lo sguardo più docile sul muso, si girò e si avviò nell'altra direzione. Passai a circa 1,5 metri da lui. Che cos'è? Quando l'amore divino viene proiettato, la grazia sovrana prende possesso in quel momento. Quello era lo stesso Dio che era riuscito a fermare i leoni che si erano avventati verso Daniele. Mentre arrivavano, Daniele era rimasto fermo là, avvolto nella veste dell'amore. I leoni accorsero, ma si calmarono, diventarono docili. Fratello mio, io ti dico che quando Dio ti può avvolgere nell'amore divino, allora per te ci sarà pace nella valle. Qualche tempo fa, qui venivo da Dallas, nel Texas. Per rientrare a casa dovevo prendere un aereo. Laggiù avevamo un convegno e sul mio percorso ci abbattemmo in una tempesta e l'aereo fu costretto ad atterrare a Memphis. E mentre mi trovavo a Memphis, mi portarono al Peabody Hotel, un luogo molto elegante, dove in qualche modo io mi sentivo fuori posto. Quella notte sarei stato là e ci avrei passato tutta la nottata. Il mattino seguente mi telefonarono e mi dissero, Reverendo Branham, la limousine verrà a prenderla dunque esattamente alle 7, l'aereo partirà alle 7:30. Grazie, signore, risposi. E appesi. Mi alzai, pregai, pensai, bene, forse avrò il tempo di fare un salto all'ufficio postale e spedirò la corrispondenza a cui avevo risposto la sera prima. Mi alzai e mi avviai giù per la strada cantando: quasi dappertutto ci sono persone i cui cuori sono tutti infiammati col fuoco che è sceso a Pentecoste, il quale ha purificato e li ha resi netti. Oh, esso brucia ora nel mio cuore, tutta la gloria vada al suo nome. Sono così lieto di poter dire di essere uno di loro. Scesi per la strada, diretto verso l'ufficio postale, con un mazzetto di lettere in mano. Mi sentii un po' strano. Sapete di cosa parlo, vero? Proprio come avviene stabilita ogni cosa. Oh, che sensazione! Pensai, oh, non è meraviglioso questo? Ora Doc aveva l'abitudine di cantare un breve coro. Che io proceda con la colomba celeste, riempi il mio cammino ogni giorno con l'amore. Pensai a quello e questo amore cominciò a sgorgarare in modo straripante. Noi l'amore ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno dell'amore abbondante, che l'amore ci inondi. Tu dirai, bene, io amo i peccatori, ma fratello, sorella, li ami abbastanza da uscire, parlare loro e sollecitarli amorevolmente verso Cristo? Vedete cosa intendo dire? Dirai, amo il Signore, ma puoi avere fiducia in Lui mentre il medico scuote la testa? Puoi avere fiducia in Lui quando tutto il resto è perduto? Hai bisogno di un eccesso d'amore, di amore divino. Quando ti sembra di pregare, la tua preghiera non pare avere risposta. Lo ami ancora? C'è qualcosa che continua a purificarti. Quella è la grazia di Dio che deve prendere possesso. Deve farlo. È la natura di Dio. Dio non può fare nient'altro che questo. Quando Dio vide il peccato di questo mondo e vide che l'uomo stava morendo senza speranze, non poteva essere salvato, malgrado ciò lui sapeva che l'uomo lo avrebbe amato, ciò forzò Dio e questo mise in evidenza la sua natura. La natura di Dio è amore, Dio è amore, e ciò forzò la natura di Dio finché lui dovette provvedere una via di scampo per quelli che volevano scampare, e mandò al mondo suo figlio, fatto a somiglianza di carne e di peccato, perché portasse i nostri peccati e malattie al Calvario. Fu Dio a farlo. L'amore di Dio chiama fuori la grazia sovrana. Dio non ha mai detto, se lo farete, se farete questo, io farò questo. Dio, senza condizioni, mandò suo figlio perché morisse al tuo posto e regolasse la questione del peccato. Non ebbe da fare con quello che pensi tu. Dio lo fece comunque. Amen. L'amore divino, quando tu hai forzato la grazia sovrana, deve prendere il suo posto. Ecco tutto quello che c'è. Quando l'amore divino si mette proprio al posto giusto. Ascoltate attentamente. Quel mattino, quando scesi dall'aereo, uscii dall'albergo e cominciai a passeggiare per la strada. Mentre procedevo, cantavo. Improvvisamente qualcosa, come una grande quantità d'amore, prese a inondarmi. Pensai, oh, se solo potessi, oh, per come mi sento, se solo potessi incontrare qualcuno per cui pregare. È così che ti senti, quando c'è qualcosa che ti inonda il cuore. L'altro giorno, permettete che mi fermi ancora solo un momento? L'altro giorno, la piccola Sara si sentiva male. Quando partimmo, oh, faceva così caldo che ogni notte ero stato alzato, dormendo non più di 2 ore. Dei delegati dalle diverse parti del mondo dovevano incontrarsi qua e là e dovevano pregare, predicando 3 volte al giorno. Oh, io ero stanco, dovevo uscire e quindi dovevo andare e avevo guidato per diversi chilometri fuori città. Dovevo arrivare là la mattina presto, avevo posteggiato da un lato della strada e mi ero addormentato. Dopo averlo fatto per alcuni minuti mi ero svegliato ed ero ripartito. Non riuscivo proprio a tenere gli occhi aperti e cercavo di sforzarmi per arrivare da questa donna passando per il caldo e cocente deserto del Nebraska. Mentre procedevo riflettevo, oh, la mia piccola Sara aveva vomitato e stentava a respirare. La poverina era stata male per tutta la nottata. Il mattino seguente stava molto male. Avevamo fermato la macchina e lei era pallida in viso. Io ero molto stanco e a pezzi. Pensai, oddio, oh, com'è terribile questa situazione. Dio, vedi, non riesco a guidare, sono molto stanco, sono stato laggiù col tuo popolo cercando di fare come meglio ho potuto e la piccola Sara sta così male. Bene, procedemmo. Andai e le imposi le mani, dissi, caro Padre Celeste, tu mi hai dato questa figliuola, lei è tua, io l'ho solo aiutata a crescere. Le imposi le mani. Qualcosa prese a muoversi in cuor mio. In conclusione, lei vomitò e da quel giorno fino a questo non ha mai più vomitato. Il secondo giorno fu Becky, cominciò a stare molto male, come per un virus, e si mise a vomitare. La poveretta vomitò per tutta la notte. Il giorno dopo Meda disse, darò loro il Pepto-Bismol, il farmaco dei problemi digestivi. Ne versò un paio di cucchiaiate e glieli diede. La poverina lo vomitò subito. Arrivammo nelle Tetons. Quando uscimmo dalla zona calda cominciammo a risalire. Lei voleva vedere le bellissime montagne. Non riuscì a farlo dato che stava così male. Dissi: cara, guarda, papà vuole scattarti delle foto così potremo vedere la montagna. Lei disse: oh papà, mi sento come se stessi per morire. Così le demmo un altro Pepto Bismol. Quel mattino offrimmo una preghiera. Dissi: Signore, abbi pietà. E oh, quello non diede alcun beneficio. Così arrivati la feci scendere. Dissi: cara, prendi un po' d'aria fresca. Faceva freddo. Lei aveva addosso una giacchetta, per terra stava cadendo la neve. Così scesi e lei si sforzava. Disse: sì papà. Dalla sua piccola bocca fruisciva dell'acqua. Guardai, i suoi occhietti erano spenti. Intorno alla bocca era sbiancata come mai sarebbe stato possibile. Feci qualche passo e alzai lo sguardo verso la montagna. Dissi: volgo lo sguardo ai monti dai quali arriva il mio soccorso. Il mio aiuto viene dal Signore. Così tutto a un tratto qualcosa cominciò a scendere in me. Oh, vorrei che averlo di continuo. Andai verso la macchina al lato del passeggero, aprì lo sportello, dissi: cara, guarda il tuo papà. Oh, lei comunque aveva un senso di vomito. Nel giro di 5 minuti, eccola, correva qua e là giocando con Sara. Che cos'è? Quando l'amore divino si proietta, la grazia sovrana prende il suo posto. Deve farlo. Tornando alla mia storia, quel mattino a Memphis, passeggiavo per la strada. Ma mentre camminavo per la via a Memphis, cantavo al Signore e improvvisamente qualcosa disse: fermati. E mi fermai. Poi di colpo lui disse: girati e torna indietro nell'altra direzione. Beh, era la direzione del fiume. Pensai: oh, mi avviai per un po'. Pensai: bene, io proprio. Sai, tu sei soggetto ad avere delle impressioni. Sai, tante volte le persone commettono degli errori per seguire delle impressioni invece della guida divina. Così mi avviai e pensai: non sarà che sono io a sentirlo? Più andavo avanti, peggio era. Mi fermai presso un negozietto, mi misi a osservare degli attrezzi da pesca che erano esposti. Pensavo di comportarmi come un passante. Mi misi a osservare gli articoli da pesca. Quando rimasi solo, smisi di camminare, lontano dal gruppo dove erano accese le luci. Dissi: benevolo Padre Celeste, che cosa vuoi che io faccia? Sei stato tu a muovermi in cuor mio? Mi sento come se all'interno io bruciassi. C'era come se qualcosa si riversasse. Qualcosa disse: girati e torna indietro. Dove? Chiesi. Lui disse: girati e torna indietro. Non fa alcuna differenza dove, continua solo ad andare avanti. Mi girai e cominciai a camminare per la strada. Camminai, guardai l'orologio, mi sollecitava. Il tempo era scaduto. Avanzai un altro po', il tempo era passato, erano quasi le 8. Pensai: oh no. Arrivai dove c'erano come delle case colorate, delle piccole abitazioni tinteggiate di tanti colori. Camminai ancora. Il sole era alto, a quel punto si era al principio della primavera, non c'erano nuvole. Pensai: bene, ho perso il mio volo. Ma pensai: oddio, mi va bene se manco il volo, purché sia tu a guidarmi, Signore. Non so dove mi hai portato, dove sto andando. Non erano affari miei, io dovevo solo continuare a camminare. Continuai solo a camminare, dopo un po' vidi un cancello che sporgeva così. Affacciata a quel cancello c'era una caratteristica zia Jamima, la tipica popolare figura femminile di colore, grassa e con le guance rotonde, con la testa avvolta in una camicia da uomo, così, legata dietro al collo. Mi feci avanti così e arrivai da lei. Lacrime le scorrevano giù per le grosse guance tonde. Mi fissò e mi disse: buongiorno Person. Signora, le risposi, buongiorno. Mi fece come un ampio sorriso e mi guardò con le lacrime agli occhi. Pensai: mi ha chiamato Person. È così che al meridione chiamano il predicatore, sapete? Le dissi: come sai che sono un Person, cioè un predicatore? Lei disse: sapevo che dovevi arrivare. Cosa? Lei disse: sapevo che dovevi arrivare. Dissi: non capisco, zietta, mi vorresti spiegare? Lei disse: sai, hai mai letto la storia della donna sunamita che non aveva figli e chiese al Signore di dargliene uno? E aggiunse: Eliseo venne, la benedì e lei ebbe un figlio. Dissi: sì signora, me lo ricordo. Lei disse: sono quel tipo di donna. Disse: non avevo figli, pregai il Signore, gli dissi che se il Signore mi avesse benedetto e mi avesse concesso un figlio, lo avrei cresciuto per lui. E aggiunse: egli mi ha dato un figlio. E disse: ho fatto il bucato su un asse da lavaggio. Di lato c'era una casupola. Disse: ho lavato sull'asse da bucato e ho cresciuto questo figlio. Disse: quando egli diventò grande predicatore, prese la cattiva strada. E aggiunse: uscì con la compagnia sbagliata e si trova a letto sul punto di morire. Disse: il medico è stato qui l'altro ieri quando lui non era cosciente e ha detto di non poter far più niente con lui. gli hanno somministrato il Salvarsan 606, il farmaco per la sifilide, il mercurio, la penicillina e tutto il resto, ma per le malattie venere, la sifilide, ma senza esito. Il suo cuore ha una valvola posizionata male, e disse: non c'è niente che possa essere fatto per lui. Disse: e qui disteso a letto morente. Disse: oh Signore, non avrei voluto vedere il mio bambino morire in quel modo. Disse: se solo io potessi sentire che sia salvato. Disse: ho pregato e pregato per due notti. Questa mattina verso le tre, aggiunse, il Signore mi fece addormentare sulle ginocchia, disse, e fece un sogno nel quale vedevo un uomo arrivare con un vestito chiaro e un piccolo cappello messo di lato da una parte della testa alla maniera occidentale. Disse: Signore, io sono una donna, ma dov'è il tuo Elia? Disse: eccolo venire. Disse: mi sono alzato a letto e da allora sono stato qui in piedi ad aspettarti. Era esattamente in quel modo che ero vestito io. Oh fratello, quando viene proiettato l'amore divino, quella mamma aveva il figlio di una novantina di chili, ma per lei era pur sempre un bambino che stava morendo in disgrazia. Per quanto disgraziato fosse, era il suo bambino, lei lo amava, quello è amore di madre. Per quanta vergogna le avesse recato, lei lo amava sempre. E se tu non puoi dimenticare il tuo bambino, qualunque cosa abbia fatto, quanto più Dio non riuscirà a dimenticare te? Egli disse: i vostri nomi sono scolpiti sulle palme delle mie mani. Una mamma può dimenticare il suo piccolo lattante, ma io non vi dimenticherò mai. Qualunque cosa tu abbia fatto, per quanto lontano ti sia sviato, qualunque cosa tu abbia intrapreso, Dio ti ama lo stesso, Dio ti ama, continua ad andare avanti, non avere preoccupazioni. Allora lei disse: come avrei potuto non farlo? E aggiunse: predicatore, ho fatto un sogno in cui ti vedevo venire. E disse: quando guardai giù per la strada e notai quel vestito un po' chiaro e quel piccolo cappello messo di traverso sulla tua testa, fece, lo spirito mi disse, è lui. Non vuoi entrare? Mi invitò. Oh Dio, pensai, forse è qui dove mi hai mandato. Pensai, forse è per tale ragione che dovevo venire. Non lo sapevo, aprì il cancello sul quale c'era una catena e un aratro. Non so se ne abbiate mai visto uno oppure no. Aprì la porticina ed entrai. Fratello, sono stato nei palazzi dei re. Sono stato nelle più ricche case che esistono al mondo, alcune delle quali sono multimilionarie, del valore di 28 milioni di dollari. Ho camminato sui loro tappetini di ciniglia stesi da ogni parte quando avrei potuto mettermi a dormire sullo zerbino d'ingresso in case amabili, dove però non c'era nemmeno uno straccio per terra e vi si trovava un letto inferno. Oh, su questo ragazzo era stesa una coperta, sulla porta c'era una targhetta con su scritto «Dio benedica la nostra casa». Sapevo di stare in presenza di una casa cristiana, sapevo di essere da una parte in cui si pregava senza foto di donne svestite appese alle pareti, né immagini volgari, ma c'era una Bibbia aperta su un tavolo di marmo. Là sul letto era riverso un ragazzone che con la coperta in mano faceva pensai, oh, gli tastai i piedi, erano appiccicosi e freddi. Sopra il giovane vi era la morte e lui continuava a dire, oh, è così buio, è così buio. Ed io chiesi, di che cosa parla? Lei disse, predicatore, fece, ormai da un bel po' di giorni pensa di trovarsi su un vasto mare, di essersi perduto. Disse, non sa dove dirigersi. E aggiunse, il mio cuore è ferito. Disse, egli si allontana, si è smarrito sul mare, non sa dove andare. Disse, predicatore, io ho pregato, ho fatto di tutto, ho fatto ogni cosa, non voglio che si perda, predicatore. E disse, ieri notte ho pregato. Io le dissi, zietta, che cosa hai, ragazzo, che non va? Ha una malattia venerea, mi spiegò, ha contagio sessuale. Il medico ha detto che sta per morire, che non si può più fare niente. E disse, lui è privo di coscienza, si è perso sul mare da due giorni. Disse, vuoi pregare per lui? Disse, zietta, il mio nome è William Branham, ha mai sentito parlare di me? No, signore, disse lei, non credo di averlo mai sentito, predicatore. Dissi, bene, ti racconterò una storia, disse, il mio ministero è di pregare per i malati. Sì, fece lei. Sì, risposi, e le raccontai della fermata, dell'aereo e tutto il resto. Lei disse, è la verità, predicatore? Sì, dissi io. Lei disse, bene, sapevo che lui non mi avrebbe deluso. Dissi, mettiti in preghiera, zietta. Lei si inginocchiò, e se parli di preghiera, oh fratello, come riuscì quella santa ad afferrarsi a Dio e a pregare finché dagli occhi non gli sgorgarono le lacrime. Alzai lo sguardo e gli facevo, dissi, ora zietta pregherò io, tu segui me. Misi le mani sui piedi di lui, disse, Padre Celeste, per quanto ne so il mio aereo se n'è già andato e qui c'è questa mamma che piange per il suo bambino. Per quanto mi riguarda tu mi hai condotto qui, ti prego di avere pietà di lui. E più o meno in quel momento sentì dire,
Mammina, oh mammina. Lei si rialzò, asciugandosi gli occhi, disse: sì, caro, stai bene, piccolo di mamma tua? E si mise a carezzargli la testa. Lui disse: mamma, si è accesa la luce nella camera, si è accesa la luce della camera. L'amore sovrano e l'amore divino erano stati proiettati verso il cuore di Dio. La grazia sovrana doveva rispondere al suo posto. Penso che la povera mamma aveva tenuto duro pregando Dio e tutto questo. E che cosa era successo dunque? Dio nella sua grazia, Dio nella sua misericordia aveva sottratto un aeroplano al cielo e l'aveva fatto atterrare. L'ancora del cuore di una povera donna di colore ignorante. Quando l'amore divino è stato proiettato, per quanto povera lei fosse, quanto nera fosse, quanto gialla fosse, quando l'amore divino viene proiettato, la grazia sovrana deve prendere il suo posto. Fu l'amore di quella mamma in lacrime. E il ragazzo, alcuni, circa 2 anni dopo essere stato là, mi trovavo a viaggiare in treno. Scesi e andai a prendermi un hamburger. Sull'aereo, cioè sul treno, lo vendevano a 70-80 centesimi, mentre al chioschetto potevo comprarlo a 20 centesimi. Scesi dal treno e mi avviai. Ci fu un facchino che mi disse: ciao predicatore Brana. Mi girai a guardare e disse: buongiorno figliolo. Lui si avvicinò e mi domandò: non mi riconosci? No, rispose, non mi pare. Disse: ti ricordi di alcuni anni fa quando sei venuto a pregare per me e la mia mamma? Tu sei quel ragazzo? Esclamai. Sì signore predicatore Brana, rispose, non sono stato solo guarito, adesso sono salvato, sono un cristiano. La grazia sovrana, sì signore fratello, ti dico che quando la grazia, quando Dio vede proiettato l'amore, la grazia deve prendere il suo posto. Se ricordate di alcune settimane fa a casa mia, molti di voi sono al corrente di quando venne quell'opossum. Questa ragazza di qua ha negato il suo bambino quando Dio gliel'aveva dato, perché non voleva occuparsi della sua crescita. Lo avvolse in una coperta e lo gettò sul fiume perché vi annegasse. Dissi: questa madre è inferiore a una cagna, una bestia non l'avrebbe fatto. Se quella grazia sovrana di Dio ha potuto essere proiettata su un animale, quanto più può essere proiettata su un uomo o una donna? È vero. Questa mamma opossum percorse tutto il viottolo, sapete la storia di come venne e si stese là per 24 ore sui gradini della mia casa senza che io ne sapessi niente. Il fratello Wood e la sorella Wood e quelli seduti là in fondo avevano pietà della bestiola e mi dicevano: fratello Brana, perché l'hai lasciata soffrire mentre il suo piccolo si allattava da lei e lei giaceva alla morta? Dissero: perché non li hai uccisi e non hai soppresso la mamma? Lei non era proprio morta, avresti potuto colpirla e si sarebbe mossa, era rimasta distesa là per tutta la notte. Il giorno dopo uscì la piccola Becky che mi chiamò: papà, oh, è stato verso l'alba. Disse: papà, che ci farai con questo opossum? Disse lei: ci ho pensato su per tutta la notte. Dissi anch'io: Becky. Scesi in sala, dissi: torna a letto cara, è troppo presto per assalti. Andai là nella sala e pensai bene, presi a grattarmi la testa, pensavo di dover far qualcosa per quell'opossum. Non sapevo cosa fare. Poi sentì una voce che non mi sarei mai aspettata. Proprio quel mattino erano arrivate delle mele dal fratello Hall, che era stato guarito dal cancro. Dei malati e dei sofferenti erano stati sanati. Mentre sedevo nella saletta, sentì una voce che disse: te l'ho mandata io. Se n'è stata come una signora per 24 ore perché si pregasse per lei e non mi hai detto una parola in merito. Dissi: ma io non lo sapevo. Disse: ebbene, vuoi dirmi che quell'opossum me l'hai mandato tu? Pensai: che cosa mi succede? Parlo a me stesso. Sorpresi me stesso che parlava di rimando a lui. Andai là dove Becker stava ancora guardando oltre la porta, mi avvicinai a quell'opossum, tutto ricoperto di rugiada e altro, e dissi: Padre Celeste, se mi hai mandato questo povero opossum ignorante, se lo hai mandato tu qui in qualche punto nel mio cuore, c'è amore per essa che è una mamma, per cui non avrei potuto ucciderla, né avrei potuto uccidere i suoi piccoli. La grazia sovrana dà una lezione alla gente affinché sappia che essa è stata condotta qui, e Dio, ti prego, nel nome di Cristo, tu la guarisca. E quell'opossum, con le zampe ulcerate, piene di vermi, che si era spostato trascinandosi e lasciandosi una traccia dietro di lei, gonfia il doppio della sua grandezza, si rizzò su quella zampa, depose i piccoli nel suo marsupio e percorse quella strada come le bestioli che normalmente si vedono per il viottolo, si girò come per dire: grazie gentile signore, e per quel che ne so, oggi vive felice coi suoi piccoli. Perché quando l'amore divino è proiettato, la grazia sovrana prende il suo posto. Fratello mio, sorella, hai solo una cosa da fare in vita tua, cioè di amare il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e credere che ogni parola che Lui disse è verità. E quando arriverai alla fine della tua strada, dove non potrai andare oltre, allora la divina grazia sovrana sarà proiettata. Come potrei parlare qui giacendo laggiù, quando i fratelli Maio mi avevano rilasciato, seduto su un lato della veranda laggiù col fratello Cox seduto accanto a me? Voleva voi sapete cosa? Non avrei potuto resistere di più. Ma qui finisce il nastro. Editore.